Benvenuti a questa nuova puntata di Torino Free Time. Quest'oggi siamo Martina e Nicolò.
Ciao a tutti, salutiamo anche Fede in regia.
Sì, ciao Fede. Come avrete notato, non siamo gli stessi speaker di settimana scorsa. Questo perché con l'inizio del nuovo semestre ci sarà un'alternanza di speaker, non ci saranno sempre gli stessi e quindi sentirete più voci.
Esatto, tra noi e Fast Mood
ci alterneremo. Allora, quest'oggi avremo tantissime novità, tantissime cose da dire.
Un sacco, con aprile, con la primavera Torino si sveglia e anche noi siamo pronti per raccontarvi tutte gli eventi, le mostre e quant'altro che si svolge a Torino per tutto questo mese. Quindi mi raccomando, sentiteci sempre tutti i mercoledì
dalle 19 alle 20 sul sito della nostra web radio www.ondequadre.polito.it o altrimenti tutti i nostri podcast. Mi raccomando, seguiteci sui nostri social, la pagina Facebook
Polito Onde Quadre,
esatto, e la pagina Instagram polito_ondequadre,
anche del nostro personale programma Torino Free Time su Facebook. Tanti like, mi raccomando.
Sì, ce ne servono tantissimi. E poi per qualsiasi
evento da promuovere, scriveteci a torinofreetime@gmail.com. Che anche se volete farci solo un saluto, un ciaone, noi siamo qua sempre con voi.
Sì, direi di ascoltarci la prima canzone per poi entrare nel vivo della puntata. E quindi Lot to Learn di Luke Christopher.
If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Who's the dun, the dun, dun? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Who's the dun, the dun, dun? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Feeling like a digit in a system, just another stupid number, I don't know, no, no. Everything is twisted, I can feel it, it's another stupid summer where it's cold, cold, cold. And we could do it on our own. Head up to a place where baby no one goes. In a rocket full of liquor, in a Polaroid for pictures. Baby, you should stop me before I lose control. I was perfect, the person of mine. Go through your purse and put on your disguise. See the stars, but they just see the skies. And you see my scars, what do they see? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Mr. Dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Mr. Dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. And it done, it done, done. We still got a lot of shit to learn, just admit it. And it done, it done, done. We still got a lot of shit to learn, don't you get it? Got your finger on the trigger and you aiming at the mirror. Don't you shoot, that ain't you, nah. Cause on the outside you pretending, but you hurting in the inner. What's the truth, what's the truth, nah? How imperfect the person am I? Go through your purse and put on your disguise. See the stars, but they just see the skies. And you see my scars, what do they see? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Mr. Dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Mr. Dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Cheers to the fact that you living in this is your world. They say they ain't feeling you, they living in the old world. Word to my old girl, and word to me too. I only say it in the mic because I need to. Feeling like I'm see-through and life is a window. I've been running opposite the way that the wind blow. You pick up the pieces of the things that you didn't know. So when you hit the top, you better scream that you been dope. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Mr. Dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher?
future. If I was a sinner, would you be the preacher? Would you be my? Is the done, the done, done? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Is the done, the done, done? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it.
Iniziamo subito quindi con il primo evento che introduciamo, ed è un evento molto importante che prende proprio il via quest'oggi e va avanti fino al 2 aprile. Stiamo parlando della Biennale Democrazia.
Sì, questa manifestazione culturale trova in questa edizione la quinta edizione e quest'anno la parola dominante è emergenza, in particolare uscita di emergenza. Questa parola domina i nostri discorsi ed è la categoria del pensiero che modella le nostre azioni. Infatti tutto ciò che nel bene o nel male scuote la nostra vita e gli assetti consolidati della nostra società merita il nome di emergenza, proprio come ha spiegato Gustavo Zagrebelski, che è il presidente di Biennale Democrazia.
Sì, purtroppo emergenza appunto è la parola che sentiamo più volte sia ai telegiornali che addirittura fra i discorsi fra di noi. Emergenza che può essere emergenza economica, emergenza dovuta purtroppo agli attentati terroristici, ma emergenza anche dovuta ai flussi migratori che stanno arrivando in Europa. E quindi uscita di emergenza perché? Perché emergenza, proprio come spiega Zagrebelski, può essere vissuta in due modi. La prima è il modo di chiudersi verso questa emergenza e quindi ritornare un po' alle nostre certezze, ma per ritornare
sì, rimanere anche incatenati al passato.
Infatti, e a volte proprio per per ritrovare questa fiducia in noi stessi, questa protezione, spesso addirittura quella che è la democrazia viene un po' abbandonata proprio per dare spazio a un potere che potrebbe oppure no per
sì.
difenderci.
Oppure c'è il lato positivo, ossia l'emergenza può diventare un'occasione da cogliere, perché se dalle emergenze si coglie il nuovo, che cerca di emergere e farsi strada, e quindi di modellare le nostre vite, si possono trarre delle possibilità e delle novità. Quindi da un lato c'è la paralisi, dall'altra c'è il movimento.
E quindi Biennale Democrazia cerca appunto di interrogarsi su questa questione e come riuscire a mantenere comunque la democrazia appunto e rilanciarsi in un'occasione come quella dell'emergenza invece di richiudersi nella paralisi.
Esatto, e il tema dell'emergenza verrà affrontato attraverso tre filoni.
Il primo filone è quello chiamato stati di necessità, perché l'emergenza è comunque una reazione ad uno stato di necessità e bisogna quindi interrogarsi se questo stato di necessità sia effettivamente reale oppure se sia solo, diciamo, un modo di chiusura verso l'esterno. E quindi, attraverso questo filone di incontri, che ricordiamo si svolgeranno in tantissime location di Torino, che possono essere, ad esempio, alcune si svolgono
Al Palazzo San Paolo,
altre si svolgono al Circolo di Lettori, ma moltissime altre occasioni la Scuola Holden, di cui parleremo più avanti, appunto cercheranno di affrontare questo tema.
Sì, il secondo filone è società dell'incertezza. Questo perché l'emergenza è uno dei nomi che noi possiamo dare al nostro disorientamento di fronte a un futuro incerto e all'incapacità di governare la realtà a cui non siamo preparati. Quindi in un mondo sempre più vorticoso, sempre più in movimento, smarrimento, paura e sfiducia accompagnano quindi i nostri sentimenti e il nostro
modo di comportarci, anche di affrontare la realtà.
Esatto.
E il terzo e ultimo filone è quello invece di nuovi inizi, appunto, perché di fronte a questi problemi bisogna intraprendere nuovi inizi, come abbiamo già detto, invece di chiudersi noi stessi.
E sì. Quindi Biennale Democrazia inoltre propone un focus di domande all'Europa. Per rilanciare il progetto di un'Europa unita sono oggi quindi necessarie delle risposte efficaci e dei drastici correttivi di rotta, ma anche la disponibilità a non eludere i grandi interrogativi. E quindi Biennale Democrazia si propone di svegliare un po' l'Europa.
Proprio dopo l'incontro che si è svolto appunto a Roma per rilanciare un po' l'Europa, Biennale Democrazia propone una serie di incontri proprio su questo tema. Mentre il secondo focus invece è quello chiamato La città che cambia, che come abbiamo detto è una serie di incontri che si svolgeranno alla scuola Holden, e si interrogano appunto sulla città che è l'ambiente in cui noi viviamo, e quindi si interroga come poter affrontare questa città che è in continuo mutamento senza abbandonarsi a volte alla periferia, parliamo ad esempio di abbandonare queste persone a...
Sì, cioè, a un po' il loro destino naturale, invece c'è bisogno di...
Di integrare, di creare una città che sia in realtà appunto unita insieme.
Esatto. E fin dalla sua nascita, nel 2009, la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini sono stati la cifra di Biennale Democrazia. Infatti un passo avanti è stata la grande novità di quest'anno attraverso le due call, dal titolo Diventare autore di Biennale Democrazia 2017 e Organizzazioni culturali per Biennale Democrazia 2017.
Infatti è stato chiesto ai cittadini di proporre dei temi da affrontare in Biennale Democrazia, e questa da una parte per i cittadini, mentre dall'altra per le organizzazioni, per proporre questo... anche loro nuovi temi, nuovi progetti,
sì,
da rilanciare.
Esatto. E infatti hanno partecipato 46 singoli cittadini e 65 organizzazioni che hanno avanzato idee, spunti
Quindi
e progetti.
Un numero molto importante.
Esatto. E successivamente sono stati premiati 11 cittadini a fronte dei 5 previsti dal bando di partecipazione,
proprio per la qualità comunque delle proposte,
e 11 organizzazioni. E quindi queste proposte si aggiungono a quelle selezionate tra i progetti presentati dalle associazioni universitarie. Quindi c'è una grande partecipazione all'interno di questa manifestazione.
Proprio perché democrazia è la parola d'ordine.
Esatto.
Ma lanciamo la prossima canzone.
Sì, che è Il Conforto.
Di Tiziano Ferro e Carmen Consoli.
Questa città non dorme, allora siamo in due. Per non farti scappare, chiusi la porta e consegnai la chiave a te.
Adesso sono certa della differenza tra prossimità e vicinanza.
Il modo in cui ti muovi in una tenda in questo mio deserto. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza è casa nostra, il contatto è il tuo conforto. Che fare con me è qualcosa che ha che fare con me.
Se questa città confonde, allora siete in due.
Farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te. Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza casa nostra, il coraggio il tuo conforto. Che fare con me è qualcosa che ha che fare con me.
Thank you.
d'estate, oh, Dio che ci guarda dall'alto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito e respiri soltanto per pesare il cuore con entrambe le mani. Mi ci vuole un miraggio,
quel conforto che ho
a che fare con te, quel conforto che ha a che fare con te. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio, e tanto, tanto, troppo, 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 troppo amore.
Allora, questo era Il Conforto di Tiziano Ferro e Carmen Consoli. Come vi abbiamo annunciato prima, Biennale Democrazia ha inaugurato oggi alle 18 al Teatro Regio con un appuntamento di straordinaria attualità. Si trattava infatti di una lezione di Tito Boeri, che è il presidente dell'INPS, sul populismo e stato sociale nelle democrazie industrializzate.
Quindi un po' affronta il tema di quale sia il rapporto tra l'immigrazione e la sostenibilità, insomma, dei sistemi comunque di protezione dei cittadini, un po' come affrontare i timori
dell'opinione pubblica
di fronte agli emergenti populismi che comunque stanno prendendo piede in tutta Europa.
Infatti, quindi, la riflessione affronta uno dei temi più sensibili e complicati e soprattutto delicati del momento. L'evento era però stato preceduto alle 16 dall'inaugurazione della mostra Corpi attraverso i confini, Memorie dell'Europa di oggi, in collaborazione con la Fondazione MERS,
in cui si trova appunto la mostra.
Esatto, e la mostra documenta il racconto delle persone che a rischio della vita cercano di raggiungere l'Europa attraverso interviste, filmati, disegni e fotografie che sono stati raccolti in Italia e Olanda dal progetto di ricerca Corpi attraverso i confini. Viene quindi ricostruita la loro esperienza.
Sì, la loro difficile esperienza in arrivo in Europa.
Esatto.
E alla fine la giornata si concluderà alle 21 con il tradizionale concerto al Teatro Regio dell'orchestra di Piazza Vittorio, l'orchestra multietnica di Piazza Vittorio, con un concerto che si intitola appunto Il Giro del Mondo in 80 minuti, cioè proporranno una serie di musiche per trasportarci nel viaggio attraverso appunto il mondo, invece che in 80 giorni, ovviamente in 80 minuti.
L'evento finale sarà poi domenica 2 aprile, sempre alle ore 21, al Teatro Regio, e sarà la lezione di Roberto Saviano, intitolata Il racconto del potere.
Qui si affronterà un po' il tema appunto della criminalità organizzata e di come questa influenza un po' le nostre vite e come cercare anche di
approfondirà come le organizzazioni criminali e terroristiche riescono ad attrarre i giovani, e il fine del racconto è quello di svelare i meccanismi e successivamente quindi iniziare a combatterli,
un po' come tutto il lavoro di Saviano cerca di fare.
Esatto. Quindi io direi che possiamo ascoltarci La vita com'è di Mats Gazzè.
Ma mi raccomando, rimanete comunque con noi, perché al prossimo intervento avremo un ospite che ci racconterà della sua esperienza con i migranti.
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze dette su un collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo provando con l'auto. Dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei. L'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai, lo sai. Di vita cos'è? Non la faccio finita soltanto perché provo.
la vita com'è. Non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non avrò più addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto.
Eccoci in studio e abbiamo quest'oggi un ospite che salutiamo e ringraziamo per essere qua con noi. In realtà è qua con noi telefonicamente, è Lorenzo Aprà, di quasi 22 anni, che ci parlerà un po' della sua esperienza nell'attività di volontariato con i migranti. Perché Lorenzo infatti fa parte di un collettivo, ma chiediamo subito a Lorenzo di presentarci. Ciao Lorenzo, intanto saluta pure.
Ciao.
Ciao a tutti.
Innanzitutto ciao.
Ciao. Allora,
il collettivo di...
Sì, sì, prego, prego.
Il collettivo di cui faccio parte si chiama Carovane Migranti, è un gruppo informale, insomma, così, un collettivo, dipende un po' da come si vuole chiamare, che è nato ormai 4 anni fa a Torino, principalmente a Torino, da varie esperienze, cioè da persone che si occupavano di migranti in Italia anche attraverso delle associazioni più strutturate e poi delle persone che invece si occupano di Messico e di America Latina.
Okay.
No, abbiamo voluto fare questo ponte fra Messico e più in generale l'America Latina e l'Italia, perché secondo me quello che sta succedendo ora in Italia con i migranti è quello che in Messico è successo 15 anni fa sempre con i migranti. Le cose che stanno succedendo in Italia non sono altro che una rappresentazione, cioè una riproposizione della situazione messicana di 15 anni fa. Perciò noi guardiamo verso il Sud America per poi capire quali sono gli strumenti giusti per l'Italia.
Per trarre un po' di, come dire, di insegnamenti appunto da quella che è stata l'esperienza.
Esatto.
E quindi in particolare quale attività svolge il collettivo?
La nostra attività principale che è quella che ci impegna tutto, cioè in maniera più pesante, è fare una volta all'anno una carovana che parte da Torino e attraversa tutta l'Italia, da Torino fino in Sicilia, a parlare di migrazione, a parlare di tutto quello che porta le persone a migrare, a parlare di lotte dei migranti e a fare poi anche del lavoro sul territorio. Per esempio in Sicilia aiutiamo delle famiglie tunisine a cercare i propri figli.
Quindi fate una serie di tappe, fate.
In questa carovana noi ci siamo, no, il gruppo di Torino, e poi ci sono sempre dei testimoni messicani o comunque centroamericani che arrivano da un'esperienza che è la carovana centroamericana delle madri che cercano i propri figli, che è un'esperienza nata ormai 10 anni fa da delle madri principalmente che hanno perso il figlio e questi figli sono scomparsi durante la tratta migratoria verso gli Stati Uniti, e vengono persone da questa carovana, e poi dal Nord Africa vengono i familiari di migranti scomparsi in Italia.
Sì, assolutamente Italia. Interessante. Ma esattamente, posso chiederti, scusami, cosa ti ha spinto a intraprendere questa attività? Perché
allora,
non è proprio comunissima.
Allora, io vabbè, da sempre che mi occupo poi di tematiche sociali, chiamiamola così, di cosa vuol dire stare al mondo in un certo senso, e negli ultimi anni particolarmente sui migranti, poi è nata questa questo gruppo di cui conosco alcuni dei fondatori, mi hanno detto: ah, noi stiamo organizzando la prima carovana, vuoi venire? Ci serve qualcuno che, cioè, ci serve gente che venga e che si faccia 2 settimane in viaggio. E io ho detto sì, sì. Era un momento della mia vita in cui non avevo nulla da fare in quel periodo, e ho detto nessun problema.
E quindi
contate in più che tutta la carovana è fatta indipendentemente da associazioni, cioè ci siamo soltanto noi, con poi ultimamente ci stiamo creando una rete intorno a noi, stiamo creando una rete di associazioni, gruppi di vario tipo.
Se per riuscire a reagire, insomma.
Con cui noi collaboriamo, per esempio in Sicilia collaboriamo molto con la rete antirazzista catanese, con il NUMOS, in Campania con delle associazioni che si occupano di beni confiscati alla mafia, qua a Torino con alcune associazioni che si occupano di problemi migratori. Tutta la carovana è tutta autofinanziata, autogestita, nel senso che noi lanciamo ogni anno un crowdfunding per raccogliere soldi per pagare i biglietti ai testimoni per venire in Italia, per certo, pagarci i mezzi, e poi dopodiché tutto quello che manca ce lo mettiamo noi.
E quindi, come dicevi prima, la carovana si muove lungo tutta l'Italia, giusto?
Sì, la carovana si muove per 2 settimane in tutta l'Italia, partendo dal nord e arrivando fino a sud Italia. Quest'anno ci muoveremo le ultime 2 settimane di maggio, alcune delle tappe saranno la Val di Susa, per esempio, dove c'è la lotteria di TAB, con cui noi comunque collaboriamo come carovani migranti con il movimento TAB. Poi andremo a Brescia, a Roma, e poi inizieremo in sud Italia, dove avremo molti incontri. Andremo probabilmente a Rosarno, dove c'è il grande problema della manovalanza. Sì. Andremo a Vittoria, dove ormai abbiamo molti contatti, dove c'è anche questo problema della manovalanza, soprattutto femminile, rumena, sfruttata. E poi finiremo con la contestazione antifetta taormina di maggio.
Ma questa è una domanda: se qualcuno volesse aiutare in qualche modo l'associazione,
si fosse interessato
questa marcia, appunto, come hai detto te, con finanziamenti, come può fare?
Allora, abbiamo un sito, una pagina Facebook, ci chiamiamo Carovane Migranti, tutto attaccato. Sul sito carovanemigranti.org, la pagina Facebook Carovane Migranti, c'è un crowdfunding che potete trovare tutto sulla pagina Facebook, dove si dona e ci fate fare 1 chilometro in più, praticamente.
Sì.
Insomma, o qualcosa anche di più.
No, infatti possiamo sostenere anche noi, anche se magari qualcuno non può partecipare fisicamente,
esatto, ma
può partecipare in questo modo.
Per quanto riguarda invece la tua esperienza personale, c'è qualche storia che ricordi particolarmente, che ti ha colpito?
Io come esperienza personale mi occupo di anche proprio nei campi profughi, di migranti, e per esempio una roba che mi diverte ogni volta notare è il fatto che magari, per esempio, quest'anno sono andato, cioè quell'altra, la scorsa estate, sono andato a Como, quando c'è stata la crisi dei migranti.
Sì.
Ed ero appena tornato dalla Grecia, dai campi greci, e c'erano a Como delle persone che conoscevano delle persone che io ho conosciuto in Grecia, perché hanno fatto la tappa assieme. Poi loro sono stati più fortunati, sono arrivati a Como, e
altri sono rimasti invece in Grecia. Quindi hai fatto un po' da tramite, sì, almeno per i saluti.
Si creano queste reti molto simpatiche, tra virgolette.
Sì, appunto, simpatiche nella situazione. Poi in realtà, purtroppo, parliamo di...
Poi ovviamente la situazione di un campo profughi sempre situazioni poco piacevoli, quelle, in generale.
Sì, infatti.
In quanto è un campo profughi, tendenzialmente.
Sì, non sicuramente una realtà felice, purtroppo.
No.
Hai vissuto in qualche modo situazioni comunque di pericolo, visto che, come ci hai detto, giri per i campi profughi ad aiutare in qualità di volontario?
Allora, situazioni di pericolo le vivi in realtà costantemente, per esempio in Grecia, soprattutto ci sono moltissimi campi spontanei dove da un momento all'altro può arrivare l'esercito, la polizia o una qualsiasi forza dell'ordine che ti sgombra, che arrestano tutti, e poi forse deve dire la luce dopo qualche ora. E in particolare io, per esempio, a Como io personalmente ho messo una situazione minimo, non pericolosa, però inquietanti in un certo senso, perché a Como sono stati fatti, c'era una situazione per cui dei minori non accompagnati venivano rispediti in Italia dalla Svizzera senza che questo si potesse fare, e a un certo punto siamo andati in Svizzera ad accompagnare, diciamo così, a fare gli osservatori, e la polizia svizzera ha avuto la bella idea di fermarci tutti quanti.
Però,
oltre ad aver avuto il Ferragosto sprecato, però per fortuna noi abbiamo il passaporto giusto, siamo nati dalla parte giusta del mondo, perciò non ci fanno nulla. Probabilmente fosse stato io un cocco.
Sì, esatto.
Non basta, ma mi facevano anche di peggio.
Sì, a voi è andata bene, però appunto in realtà
in quanto noi siamo europei.
Esatto. Ormai dipende un po' dove si nasce, perché la situazione è questa.
E quindi immagino che avrai assistito anche a episodi di discriminazione più o meno violenti.
Allora, di discriminazione basta andare su un pullman qualsiasi e si possono notare in realtà, perciò non bisogna andare tanto lontano. Personalmente sì, cioè che in queste situazioni qua, soprattutto non tanto in Italia, perché in Italia siamo ancora in una situazione abbastanza buona, invece c'è una situazione economica anche molto pesante, si sente in certi posti si sente proprio la ghettizzazione, la discriminazione verso chi è diverso da
sì,
te.
Le paure che in qualche modo diverso. Si cerca di attribuire sì. I problemi a qualcuno.
La paura che arrivi lo straniero a rubarci il lavoro, a rubarci. E proprio su questo, per esempio, in Italia, che è uno dei grandi pilastri che alcuni partiti usano in maniera xenofoba contro i migranti, è il fatto ci rubano il lavoro. Quando ieri sono usciti gli ultimi dati sul lavoro, il soppunto è ci sono 2 milioni e qualcosa di migranti occupati, che danno alle casse dello Stato una roba tipo 7-8 milioni di euro.
Sì, sono
all'anno.
Tristi storie che purtroppo accadono qua come in altri paesi d'Europa, come stiamo vedendo tutti i giorni.
Bene, noi abbiamo deciso, ricordiamo solo, di inserire questa testimonianza sulla scia del tema principale di Biennale Democrazia, che era emergenza, e quindi ci sembrava giusto riportare questa tua esperienza.
Che è sicuramente un modo di vivere l'emergenza anche sulla propria pelle,
esatto.
È un modo anche di reagire a questo tipo di...
Il grosso problema è l'emergenza, cioè che consideriamo questa cosa un'emergenza quando non è un'emergenza, evidentemente.
Sì, perché...
quando è una situazione ormai cronica da 25 anni in Italia quasi.
È vero.
E quindi proprio per questo uscite di emergenza, perché in qualche modo la Biennale, almeno nell'idea di alcuni interventi, si pone il modo di superare questa situazione.
Sì, di risvegliare l'Europa.
Beh, quindi... noi ti ringraziamo davvero tanto di aver partecipato a questa puntata.
Sì, ricca di curiosità e di cose che assolutamente non sapevamo.
Infatti, e per cui ti ringraziamo, perché il tempo poi purtroppo stringe e quindi... davvero, ti ringraziamo ancora di essere stato con noi.
E quindi direi adesso di ascoltarci Smooth Criminal di Michael Jackson.
I'm
Eccoci di nuovo a noi. Beh, allora, non sapete cosa fare questo weekend? Ecco voi 120 secondi di mostre.
Allora, la prima missione Egitto 1903-1920, raccontata al Museo Egizio fino al 20 settembre, racconta l'attività della missione archeologica italiana e del suo fondatore Ernesto Schiaparelli.
L'Italia di Amagnum, di Henri Cartier-Bresson e Paolo Pellegrin, Camera, Centro Italiano per la Fotografia, fino al 21 maggio si racconta l'Italia attraverso le foto di questa agenzia.
Dal futurismo al ritorno all'ordine, al Museo Accorsio Metto fino al 18 giugno, la mostra indaga per la prima volta la pittura italiana del decennio cruciale tra gli anni 10 e 20 del Novecento.
La stampa fotografa un'epoca fino al 22 maggio, Palazzo Madama Corte Medievale, si racconta la storia di questo quotidiano che compie 150 anni attraverso una mostra fotografica.
Dalle bombe al museo 1942-1959, presso la GAM Galleria d'Arte Civica Moderna e contemporanea fino al 14 maggio, ripercorre l'itinerario di rinascita dell'arte moderna in Italia e soprattutto la ricostruzione della nuova Galleria d'Arte Moderna di Torino dopo i bombardamenti del 1942.
Tutte le meraviglie del mondo, le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia fino al 2 aprile, affrettatevi, tutte le meraviglie che sono state raccolte dal duca Carlo Emanuele I presso Galleria Sabauda e Biblioteca Reale.
Bruno Munari, artista totale, presso il Museo Ettore Fico fino all'11 giugno. Il percorso espositivo dà conto all'ampio arco delle sue operazioni creative, disegni, progetti per celebrare l'artista.
L'emozione dei colori nell'arte fino al 23 di luglio presso la GAM e il Castello di Rivoli si racconta l'uso del colore nella pittura del XX secolo.
Crossroads presso Museo Nazionale dell'Automobile dal 29 marzo al 25 giugno che racconta le contaminazioni e l'influenza del contesto socioculturale italiano e quello americano negli anni 60.
Caravaggio Experience, Reggia di Venaria fino al 1 ottobre, attraverso l'uso sofisticato di un sistema di multiproiezioni a grandissime dimensioni, si racconta l'opera di questo maestro.
La mostra del Titanic, presso promotrice delle belle arti fino al 25 giugno, che è un'esperienza emozionante che fa rivivere la storia del celebre transatlantico affondato nelle acque dell'oceano.
Wow, ce l'abbiamo fatta! Ecco voi 120 secondi di mostre
esatto.
Che potete andare a vedere.
Oddio, riprendiamo fiato un attimo.
Fiato.
Direi che ora possiamo lanciare la nostra prima rubrica.
Che c'era una volta a Torino.
Turin, ma che bella Turin.
Allora, c'era una volta a Torino. Abbiamo deciso di parlare in occasione anche della Torino Cocktail Week del vermouth, che è un liquore, un vino liquoroso anzi, aromatizzato, che è stato ideato nel 1786 da Antonio Benedetto Carpano, proprio a Torino, il quale scelse questo nome riadattando il termine vermouth, con il quale veniva chiamata in lingua tedesca l'Artemisia Maggiore, che è la principale componente dell'assenzio.
Esatto, è stato riconosciuto come un prodotto agroalimentare tradizionale italiano dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Foresta. Per far risalire in realtà l'origine del vermouth bisogna risalire ai Romani, quando in realtà utilizzavano questo vino liquoroso, vino d'assenzio, in cui erano appunto miscela di vino, assenzio, incenso ed altre spezie.
Sì, il vermouth si diffuse soprattutto in seguito alla guerra di successione spagnola iniziata nel 1701, che vide contrapporsi la Francia e l'Inghilterra. Quest'ultima infatti si trovò a dover superare i problemi derivanti dall'impossibilità di ricevere le normali forniture di vino francese. Questo portò quindi soprattutto nel 1703 al Trattato di Methuen tra Inghilterra e Portogallo, che prevedeva vari accordi di tipo politico con particolare riguardo all'importazione in Inghilterra di privilegiati vini liquorosi portoghesi. Questo portò al grande successo del vino liquoroso in tutta Europa e quindi pose lo scenario per nuovi esperimenti,
esatto,
come il vermouth.
La nascita del vermouth, che è stata appunto ad opera di Antonio Benedetto Carpano, che era un garzone di una liquoreria in Piazza Castello, e quindi egli provò, assaggiando il vino moscato, capì che poteva essere una buona base per un vino liquoroso, quindi provò con la ricetta a casa facendo nascere appunto quello che noi conosciamo come vermouth e attirando anche l'interesse di altri produttori, perché fu molto apprezzato. E la tradizione vuole che Carpano, appunto appassionato di Goethe, diede il nome proprio per questo, ma in realtà...
Sì, in realtà il vino, il vermouth, diventando il preferito di Casa Savoia, fu chiamato così per rafforzare le origini sassone della dinastia. Infatti si sa che Carlo Alberto amava il vermouth e se ne faceva fare una qualità speciale solo per lui da un vinaio che aveva bottega in via Tommaso.
Curiosità, nel 1870, sempre nella bottega di Carpano, nacque il Punte Mes. Qua chiedo la pronuncia alla piemontese.
Punte Mes.
Punte Mes. Cioè il primo vermouth chinato prodotto in Italia, perché un giorno dei borsi, dei
uomini agenti, d'affari,
esatto, agenti di borsa entrarono e uno chiese corretto un vermouth corretto con la china, facendo proprio il gesto con la mano di un punt col pollice in su e mes col gesto, diciamo, della mano che noi utilizziamo per dire mezza. E da lì nacque questo vino, cioè questo vermouth chinato, sì, molto apprezzato. E da lì tutti iniziarono a chiedere il punt e mes proprio col gesto, senza neanche chiederlo al barista.
Esatto, questa era la nostra rubrica C'era una volta a Torino.
E lanciamo quindi la prossima canzone, Believer, degli Imagine Dragons.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Questa era Believer degli Imagine Dragons. E allora, lunedì 27 marzo, questo lunedì, è iniziata a Torino la Torino Cocktail Week, che durerà fino al 2 aprile.
Abbiamo invitato Paola Guarneri, giusto per parlarne insieme a noi. Paola Guarneri è responsabile dell'ufficio stampa.
Quindi ciao Paola.
Ciao a tutti.
E allora, esattamente iniziamo a spiegare che cos'è la Torino Cocktail Week. È vero che non è la prima edizione, ma come mai è arrivata qui a Torino?
Allora, la Cocktail Week è una manifestazione chiaramente alcolica, ovvero, cioè, più o meno, perché ci sono anche dei cocktail analcolici, in cui per 7 giorni durante questa settimana, che va dal 27 marzo al 2 aprile, dal lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile, tutti, molti locali di Torino, 30 per la precisione, più locale cocktail bar, più altri locali ristoranti, aderiranno all'iniziativa proponendo dei cocktail con delle tematiche diverse al giorno. Oggi è il giorno del whisky, ieri era il giorno del gin, domani credo sia quello del rum, ma non vorrei sbagliare, giovedì quello del vermouth. Sabato e domenica vale tutto, un mischione, e poi si passa la domenica per la vodka, per finire una domenica...
mi sembra giusto.
Completare in bellezza.
Per un lungo weekend.
Esatto.
Sì, esattamente... Come si può accedere alla Torino Cocktail Week attraverso un cocktail pass?
Sì, un cocktail pass dal costo di 15 euro che si può comprare o in 4 punti vendita di locali che sono affini, drogheria, chilometro 5 e shore, se no anche sul sito cocktailweektorino.it. Ha un costo di 15 euro, attraverso i 15 euro si può si ha diritto a degli sconti sui cocktail, ma anche all'accesso alle masterclass, ai laboratori e al Cocktail Village. Il Cocktail Village è all'interno dell'NH Santo Stefano.
Dalle porte palatine,
alle porte palatine, aprirà solo l'1 e il 2, quindi sabato e domenica, e ci saranno eventi, laboratori, conferenze.
Sì, perché si va un po' anche dentro quello che è in realtà il cocktail, nel senso che ci sono una serie di incontri appunto proprio dedicati a vari cocktail.
Sì, ce n'è uno molto interessante secondo me domenica 2 aprile che è sulla tematica dell'agave, quindi per come poi arrivare a fare la tequila, quindi okay. dalla nascita, non lo so, dalla produzione a tutta la storia,
tutta la storia dell'agave
tenuto da questi due signori che vengono da Freni Frizioni di Roma, Roberto Artusio e Cristian Bugiada, che sono due bartender molto, molto famosi a livello nazionale.
Perché gli ospiti, tra l'altro, sono tanti. Adesso, a prescindere dai workshop, poi anche nei vari bar, ho letto che ci sono una serie di bartender, appunto, che vengono a fare un po' spettacolo.
Sì, abbiamo i nostri baristi di Torino, le eccellenze di Torino, che vengono mischiati, giusto per rimanere in tema di miscelazione, di nei vari locali, e terranno anche loro dei laboratori, delle conferenze. Racconteranno, ce n'è uno sul vermouth, ce n'è sul
gin, giusto che abbiamo dedicato appunto, esatto, la rubrica.
E ce n'è un altro sul gin, e poi ci saranno anche dei bartender acrobatici che vengono da Milano, da dei locali di Milano, e anche loro racconteranno.
Sì, ad esempio il giovedì c'è Tarik Lotfi, che è un bartender acrobatico.
Bravissima, quindi... però non so che nazionalità sia.
Comunque è bravo.
È bravo, infatti, questo è l'importante.
Sì. E però mi dicevi che ci sono principalmente baristi o bartender torinesi,
sì,
in realtà.
Sì, perché l'idea della Torino Cocktail Week è di valorizzare le eccellenze torinesi, e anche chiaramente nazionali, internazionali, piuttosto che sia. Perché come già si sa che il Piemonte si mangia bene, ci sono delle belle cose da fare, allora si vuol promuovere al bere bene, bere consapevole. Sì. Ecco perché,
precisiamolo.
C'è un limite alla quantità di alcol, di cocktail da comprare al giorno,
a serata.
Sono 4. E mi sembra che sia anche un buon numero, perché...
Sì, uno, esatto, può avere una...
Uno
può assaggiare un po' di cocktail,
esatto,
senza per questo
poi
esagerare.
Ci sono anche tanti ristoranti inconvenzionati,
sì,
e quindi uno mangia, poi beve, poi mangia.
Ci sono anche le varianti analcoliche che valgono chiaramente, infatti, per tutta la settimana.
Ok.
Quindi...
Sì, insomma, non è solo il bere e basta, ma anche il bere con gusto.
Sì.
Il paese dello slow food è anche il paese dello slow drink, possiamo dire, giustamente.
Adesso ti ruberanno questo marchio.
Sì, io metto il marchio, infatti lo registro subito. E un appuntamento proprio a cui non si può mancare, secondo te?
Guarda, secondo me un appuntamento a cui non si può mancare è questo qui, la Grappa del Piemonte, sabato 1 aprile, tenuto da questo Alessandro Revelchion, che è il presidente della distilleria Revelchion, e sarà appunto, racconta la Grappa del Piemonte.
Visto
quindi un appuntamento interessante, sabato 1 aprile alle 11, giusto per farsi un grappino prima di pranzo.
l'aperitivo del mattino e la colazione da campioni.
Sì. E poi ce ne sono tantissimi altri, tutti sul sito.
Sì, esatto. Ovviamente per qualsiasi cosa è conveniente consultare il sito, anche perché il programma è pieno di eventi e noi non possiamo ricordarveli tutti. Però, visto che abbiamo parlato del Vermouth, abbiamo accennato prima che giovedì 30 marzo alle ore 6:30 al Bicchio ci sarà un workshop con degustazione sul Vermouth tenuta da Giuseppe Rabottini.
Visto che adesso sapete anche la storia,
esatto,
del Vermouth,
ve l'abbiamo tutta raccontata, quindi...
Anche bene, sottolineiamo. Quindi, mi raccomando, andate. E, quindi ricordiamo, giusto per chi volesse, quindi, comprate il cocktail pass che è 15 euro,
giusto,
che vi permetterà di
accedere
a tutte queste
perché cose. Ecco, con il cocktail pass ci sono diverse masterclass gratuite, right. Poi altre sono a pagamento, giusto, sì. Però la maggior parte sono gratuite, quindi si può accedere e godersi tutta l'esperienza al Torino Cocktail Village dell'hotel NH Torino Santo Stefano in via Palatina.
Sì, dalle porte fai te, studiato
a Torino. Masterclass però, attenzione, non sono fatte all'NH, bensì nella sede della Sweet and Sour, che è questo, che è il partner tecnico dell'evento, che è appunto una scuola di Torino che forma baristi. Molto quotata,
ecco,
sì.
Quindi, ecco, vedi qua c'era.
E infatti le masterclass a pagamento, perché sono a pagamento? Perché verranno, oltre al venir spiegato il prodotto, provato il prodotto, comunque porteranno delle etichette particolarissime che chiaramente faranno assaggiare, e quindi ha un costo di 18 euro, però bevi
si
almeno 6-8 etichette,
Okay.
Quindi...
Cioè, no, certo,
ne vale la pena.
Ecco. Io direi, vabbè, un'ultima curiosità però.
Ah, giusto.
Qual è il tuo cocktail preferito?
Mio cocktail preferito è il Merolone della distilleria Quaglia.
Ok, quindi siamo curiosi.
Sì, infatti, io non ci sono mai andato alla distilleria Quaglia, ma mi hanno sempre parlato bene, okay. Quindi lo andrò a provare.
Perfetto. Quindi io direi di salutare Paola e ringraziarla.
Ringraziare.
Ciao, grazie a voi.
Grazie mille di essere venuta.
Bene, allora adesso direi di ascoltarci Let Her Go dei Passengers.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss
miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
E questi erano i Passengers. E con oggi abbiamo finito dopo questa puntata ricchissima di eventi, quindi ricordiamo innanzitutto quando sentirci.
Sì, tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 sul sito della nostra web radio www.ondequadre.polito.it.
Ricordiamo la nostra mail torinofreetime@gmail.com, dove
potrete mandare, se voi siete organizzatori di un evento, anche solo per promuoverlo,
scriveteci, che
noi siamo lieti di ospitarvi.
Siamo qua a braccia aperte, anche se volete solo salutarci.
Ci fa sempre piacere.
Sì, siamo sempre qua.
Ok, vi ricordo che dovete seguirci e metterci tanti like su tutte le nostre pagine. La pagina Facebook di Torino Free Time e di Polito Onde Quadre e la pagina Instagram Polito_Onde Quadre.
Quindi con oggi chiudiamo. Un saluto da Nicolò
e Martina.
Al prossimo mercoledì.
Ciao!